Su Radio Sa è arrivato il momento dello spazio che sa. In collegamento da Modena Radio City.
Ludicon Emilia Romagna, Unione in difesa dei consumatori, è sempre al tuo fianco. Per consulenza chiamaci allo 059 97 84 204 o vieni in via Saliceto Panaro numero 5 a Modena, il lunedì, martedì o il giovedì pomeriggio, senza appuntamento.
Buonasera, bentrovati su Modena Radio City con lo spazio che sa, redatto da Udicon. Questo pomeriggio siamo con Deborah Ferrari.
Buonasera a tutti.
Allora, siamo sempre qui per dare qualche informazione ai nostri consumatori, amici ascoltatori di Modena Radio City. Parliamo del caso Lactalis oggi, sì. Quando il cibo diventa il nostro peggior nemico. Cosa ci racconti?
Allora, più di 12 milioni di scatole di latte in polvere della multinazionale francese Lactalis sono state ritirate dal mercato per la diffusione del batterio Salmonella negli stabilimenti di una loro fabbrica, esattamente quella di Craon, nel nord-ovest della Francia. Stando ai giornali, il ritiro dei prodotti riguarda potenzialmente tutti i paesi in cui opera Lactalis. Fra questi paesi, però, non c'è l'Italia, meno male, dove i marchi di proprietà di Lactalis, fra cui Galbani, Invernizzi e Cademartori, non vendono latte in polvere. Le scatole di cui è stato ordinato il ritiro sono tutte quelle prodotte a Craon, a prescindere dalla data di produzione. I casi confermati di contagio da salmonella si sono verificati solo in Francia e in Spagna, dove sono stati rispettivamente 35 e 1, e probabilmente in Grecia, dove si stanno facendo indagini su un altro caso. L'infezione da salmonella, purtroppo, può anche essere mortale. Il latte e molti prodotti caseari di Lactalis vengono utilizzati per l'alimentazione dei bambini e molti genitori hanno fatto causa all'azienda dopo che i loro figli si sono ammalati. In un'intervista pubblicata domenica scorsa sul giornale Du Dimanche, l'amministratore delegato di Lactalis, Besnier, ha detto che l'azienda pagherà dei risarcimenti a tutte le famiglie in cui c'è stato un caso di salmonellosi. È la terza volta in un mese, pensate, che l'azienda ordina un ritiro dei propri prodotti. Quelli precedenti non erano stati ritenuti abbastanza efficaci. Besnier ha anche detto che lo stabilimento di Craon resterà chiuso per diversi mesi. Lactalis comunque ha 18.900 dipendenti e vende i suoi prodotti in Europa, in Asia e anche in Africa, non è insomma una fabbrichetta, diciamo. Il suo fatturato annuale è di 17 miliardi di euro. In Italia, come vi dicevo, possiede i marchi Galbani, Invernizzi, Cademartori, Locatelli e President, ma non vende latte in polvere, meno male. L'ordine di ritiro potrebbe danneggiare l'azienda soprattutto in Cina, dove dopo la morte di 6 bambini nel 2008 a causa di una contaminazione di melamina del latte in polvere prodotto localmente, le vendite dei prodotti Lactalis, Nestlé e Danone erano molto aumentati. È diventato così ormai un enorme scandalo sanitario questo del latte per neonati contaminato prodotto dal gigante della Lactalis, che controlla, lo ripeto, anche l'italiana Parmalat. A dicembre, questo è il peggio, a dicembre il gruppo aveva deciso di ritirare tonnellate di latte in polvere e altri marchi per bebè fabbricati nello stabilimento di Craon, nel nord-ovest della Francia, dopo che 35 neonati si erano ammalati di salmonella. Ma, pensate, si è scoperto poi che il latte per poppanti è rimasto sugli scaffali di molti supermercati nelle ultime settimane, continuando anche ad essere regolarmente venduto nonostante l'allarme delle autorità. Ecco il problema.
Ecco qual è stato il problema. Allora, torniamo tra pochissimo. Deborah, mettiamo un po' di musica.
Sì.
Lo spazio che sa, in collaborazione con Udicon Emilia Romagna.
Torniamo in diretta qui su Modena Radio City con lo spazio che sa. Stiamo parlando del caso Lactalis. Beh, quali sono state a questo punto, mi viene da chiederti, le reazioni dei consumatori, ma soprattutto quelle del Ministero della Salute?
Allora, diverse associazioni di consumatori in tutta Europa si preparano a una mega causa contro Lactalis e le ricadute di questo caso sono ancora tutte da verificare. Infatti pare che il problema non riguardi soltanto il latte in polvere. Si dice che anche i cereali sarebbero tra i prodotti a rischio salmonella. Siamo di fronte a un caso gravissimo che tira in ballo proprio la salute dei neonati. Ancor più grave è il fatto che il latte contaminato sia rimasto sugli scaffali di molti supermercati anche dopo che la Lactalis aveva chiesto già a dicembre di ritirare tonnellate del prodotto, come vi avevo detto prima. E mentre alcuni marchi della grande distribuzione ammettono errori nella messa al bando, chiamiamola così, dei prodotti, ma scaricano la responsabilità su Lactalis per aver trasmesso in modo errato i riferimenti dei prodotti a rischio, le associazioni dei consumatori appunto si preparano a questa maxi causa contro il colosso francese. Anche perché lo stabilimento coinvolto nello scandalo è lo stesso che già nel 2005 era stato incriminato per altri casi di salmonella. Lo scorso dicembre la magistratura francese aveva aperto un'inchiesta preliminare sulla contaminazione da salmonella. Un'indagine che di fatto apre la strada a possibili incriminazioni per attentato alla salute altrui e per omissioni relative ai richiami efficaci di prodotto dalla rete di distribuzione. Il 10 dicembre scorso era stato il governo francese ad annunciare un ritorno indietro di 7.000 tonnellate di prodotto, pari a 625 partite. 11 giorni dopo Lactalis aveva poi raddoppiato le quantità di latte artificiale da ritirare dal mercato, ovvero 720 partite di prodotto. A seguito delle notizie diffuse dai mezzi di informazione relative poi a lotti di formule per l'infanzia prodotti in Francia dalla ditta Lactalis che risultano contaminati da salmonelle, si informa, ci dice il Ministero della Salute, visto che così mi hai chiesto, che la data odierna le autorità francesi non hanno comunicato tramite il sistema di allerta comunitario, cioè il RASP, di cui vi ho parlato tante volte anche da questi microfoni, l'esistenza di lotti spediti verso il nostro paese. Il Ministero, però, a titolo precauzionale, ha comunque già avviato interlocuzioni con la Commissione europea e direttamente con le autorità francesi per sollecitare ulteriori informazioni su paesi e lotti interessati e resta ovviamente in continuo contatto con entrambe attraverso sempre il solito sistema di allerta comunitario per seguire ogni sviluppo, ricevere aggiornamenti ed eventualmente adottare ogni provvedimento poi a tutela dei consumatori. E andatevele a leggere soprattutto se avete dei bambini piccoli, insomma, visto che acquistate prodotti per l'infanzia, ecco, andatevi a controllare quelli che potrebbero essere potenzialmente pericolosi.
Molto bene, grazie mille Deborah anche per questa, diciamo così, testimonianza alla mia domanda. Noi torniamo tra poco perché ho altre cose da chiederti.
Lo spazio che sa, in collaborazione con Udicon Emilia Romagna.
Su Modena Radio City c'è tanta informazione, anche oggi continua lo spazio di Udicom in questa serata di martedì insieme a Deborah. Allora, a questo punto ricordiamo che cos'è la salmonella.
Beh, la salmonella è un germe invisibile ad occhio nudo e questo è già un pericolo. Comunque, dove si trova? La maggior parte degli animali, quindi uccelli, rettili, ma anche mammiferi o l'uomo, possono ospitare la salmonella nel loro intestino, anche senza avere i sintomi della malattia. È ovvio quindi che la salmonella, insieme a piccolissime particelle di feci, può essere presente nella polvere, sulla frutta e verdura, sul guscio delle uova, nella carne cruda, sulle mani e un po' ovunque, insomma, e soprattutto sul guscio delle uova, che costituiscono il principale veicolo di infezione per l'uomo. Anche il tuorlo delle uova però può contenere salmonelle a causa di un'infezione dell'apparato riproduttivo della gallina. Gli alimenti di origine animale crudi, più di altri cibi, possono contenere salmonelle, perciò devono essere considerati sempre a rischio. Ma come si trasmette? Allora, può succedere che piccole particelle di feci di uomo o animale infetto contaminino alimenti che poi vengono ingeriti. Questa è la tipica trasmissione fecale-orale, così si chiama. La trasmissione di gran lunga più frequente è l'ingestione di alimenti già contaminati all'origine, per esempio appunto come vi dicevo l'uomo, ma anche la salsiccia, il pollame, eccetera, in cui è avvenuta un'attiva moltiplicazione del germe. I sintomi? Beh, può dare diarrea, febbre, a volte vomito, dolori addominali, mal di testa. I sintomi iniziano dalle 6 alle 72 ore dall'ingestione dell'alimento contaminato e durano in genere pochi giorni. Per i lattanti, gli anziani e le persone con difetti immunitari, ovviamente purtroppo la malattia può essere molto grave. Chi colpisce? Beh, tutte le persone possono ammalarsi, bambini piccoli, anziani e malati sono più sensibili a questa infezione, gli adulti sani hanno generalmente manifestazioni leggere, a volte la malattia è addirittura inapparente, cioè non si hanno sintomi, ma l'infezione c'è ed esiste la possibilità di trasmetterla. Come si determinano queste tossinfezioni? Beh, è necessario che la salmonella si moltiplichi nell'alimento. L'alimento deve essere adatto alla moltiplicazione del microorganismo. Per esempio, diciamo il mascarpone, un alimento a caso, ne favorisce la crescita. Altri fattori favorenti la moltiplicazione sono la temperatura e il tempo. Se abbiamo un cibo pronto per essere consumato, contaminato dalla salmonella, che sia dolce, pollame, carne macinata, e lo lasciamo a temperatura favorevole alla crescita della salmonella, cioè dai 10 ai 60 gradi, anche poche ore, alla fine avremo una quantità enorme di salmonelle che, ingerite con l'alimento, determineranno una malattia acuta in tutti coloro che mangeranno il cibo contaminato. Vi dico solo alcune indicazioni pratiche, norme di comportamento in cucina. Beh, tenete la cucina, il frigorifero, gli utensili sempre puliti. Per i piani di lavoro che possono essere sporchi è importante una corretta pulizia con detergenti e una periodica disinfezione, magari con la varecchina. Lavatevi bene le mani dopo aver toccato alimenti sporchi o crudi, in particolare le uova. Utilizzate sempre materie prime acquistate in circuiti commerciali regolari ed evitate che un alimento cotto non venga consumato nel giro di pochi minuti o massimo qualche ora. Insomma, non lasciatelo a temperatura ambiente più di tanto.
Seguite questi consigli importanti, noi torniamo dopo un po' di musica.
Lo spazio che sa, in collaborazione con Udicon Emilia Romagna.
Abbiamo l'ultima domanda da fare alla nostra Deborah. Parliamo sempre di alimenti che possono essere eccessivamente nocivi, quindi parliamo di quel caso di cronaca con esito infausto che riguardava le ostriche crude. Ce ne vuoi parlare?
Sì, allora, in campo medico si chiama fascite necrotizzante, ma è nota anche come batterio mangiacarne. A restarne uccisa, quindi è molto infausto l'esito, è stata una donna del Texas, proprio dopo aver mangiato ostriche crude. Come riporta il tabloid Daily News, Jeanette LeBlanc e suo marito a settembre del 2017 erano in vacanza con amici e la famiglia sulla costa della Louisiana, dove hanno anche acquistato un sacco di ostriche crude in un mercato di West Wego. I due ne hanno mangiato circa 2 dozzine e Jeanette ha iniziato a sentirsi male 36 ore più tardi. Un malore accusato dopo aver mangiato dei frutti di mare e che si è purtroppo trasformato in tragedia. Il marito ha riferito che la moglie ha iniziato ad avere problemi respiratori e ha sviluppato un'eruzione sui piedi. La convinzione era che la donna avesse una reazione allergica. L'improvviso mal di pancia, accusato subito dopo, sembrava il sintomo di una banale gastroenterite, ma si è rivelato solo l'inizio di un'infezione che l'ha portata alla morte. Nel giro di pochi giorni, infatti, le sue condizioni sono diventate gravissime e Jeanette LeBlanc è stata ricoverata in terapia intensiva. Intere porzioni della pelle e della carne sottostante si stavano praticamente consumando, proprio come divorate da qualcosa, ecco perché si chiama batterio mangiacarne. I medici, dopo alcuni prelievi di tessuto, sono arrivati a diagnosticarle proprio la fascite necrotizzante. Per i 21 giorni successivi ha combattuto per la vita, poi purtroppo è deceduta a 55 anni il 15 ottobre scorso. Comunque, la fascite necrotizzante è una patologia frutto di batteri anche comuni, per esempio come lo streptococco, e compare di solito in seguito a una lesione dei tessuti cutanei, anche di scarsa entità. In realtà i batteri non mangiano la carne della vittima, ovviamente, ma producono delle tossine che corrodono i tessuti cutanei e sottocutanei. Questo caso, trasformatosi poi in tragedia, è il severo monito che le ostriche, ma probabilmente anche gli altri molluschi marini, non limitiamoci solo alle ostriche, per evitare questa minaccia invisibile e generalmente inaspettata, non andrebbero mai consumate crude, anche se questo comportamento stride con molte abitudini e tradizioni culinarie anche italiane, dobbiamo dirlo. Un'altra cosa, appunto, per non allarmare nessuno, fortunatamente è una malattia, un'infezione rara. Comunque, la fascite necrotizzante è una malattia ad insorgenza improvvisa che deve essere curata, mi raccomando, entro il più breve tempo possibile con alte dosi di antibiotici somministrate endovena. Ripeto, rara, però
ci sono stati dei
però casi. Attenzione a quello che mangiate, ecco, sempre comunque.
Ci sentiamo domani, sempre al solito orario. Grazie a Deborah Ferrari di Udicom. Per oggi è tutto. Ricordiamo naturalmente il nostro numero di SMS e WhatsApp. Per interagire con noi, se avete delle domande, dei quesiti, se volete delle risposte, magari mandateci, fateci queste domande al 373-78-11-225. Questi messaggi che arriveranno poi verranno estratti e, se siete fortunati, vi aggiudicherete un viaggio per due persone. A domani!
Ciao!
L'Udicon Emilia Romagna, Unione in difesa dei consumatori, è sempre al tuo fianco. Per consulenza chiamaci allo 059 97 84 204 o vieni in via Saliceto Panaro numero 5 a Modena, il lunedì, martedì o il giovedì pomeriggio senza appuntamento.